Rock. Out.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mount. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia, che è fedele compagna di Cinzia, ma non siamo sole, anche perché non siamo con Anna stasera, ci ha abbandonato, aveva un impegno, ma in compenso abbiamo portato qui un'altra voce familiare di Radio Yulm, la nostra Camilla di Anime Time. Ciao Camilla.
Avete presente quella che vi parla sempre delle robe strane e pazzerelle di animazione? Ciao, sono Camilla. Che
ma perché è venuta qui Camilla? Sveliamolo.
Ragazzi, perché si parlerà di un gruppo che ha fatto la storia e che ci ha colpiti tutti dritto al cuore.
Uno dei tuoi gruppi preferiti, giusto Cami?
Assolutamente sì, raga, gli Smiths.
Ebbene sì, parliamo degli Smiths, un gruppo alternative rock britannico formatosi a Manchester nel 1982. Tra l'altro sono tantissime le band di Manchester, non so se avete presente, oltre agli Oasis, i New Order, i Joy Division, sono tutti di là.
Assolutamente.
E la band, formata appunto da Morrissey alla voce, Johnny Marr alla chitarra, Andy Rourke al basso e Mike Joyce alla batteria, ebbe grandissima influenza nello sviluppo della musica rock degli anni successivi, tanto da essere indicata come il gruppo di guitar pop che ha avuto maggiore influenza nel decennio.
Insomma, io ci credo molto.
Uno dei miei gruppi preferiti, i Killers, come chiunque abbia ascoltato almeno una puntata di Gonna Rock Your Mouth sa, hanno preso molto dagli Smiths. Appunto nel 2002, cara Cinzia, ti coinvolgo anche se tu mi fai le battute ironiche, nel 2002 un sondaggio condotto dalla rivista New Musical Express ha decretato gli Smiths la band più influente di tutti i tempi, mica noccioline, anche se hanno pubblicato solo 4 album in realtà in studio: The Smiths, Smith is Murder, The Queen is Dead, The Stranger Here We Come, e 4 dei loro album, di cui 3 in studio, compaiono nella lista dei 500 migliori secondo Rolling Stones. E la band si sciolse però nel 87.
Purtroppo sì, è che queste sono cose che succedono e noi siamo molto tristi. Poi parleremo anche di tutta questa questione tragica, però
piangeremo
perché già, voglio dire, le canzoni che sentite sottofondo, ecco, molti feels. Però che cosa succede? Cioè, parlando un po', come ha detto Giorgia, di chi sono i protagonisti, no? I componenti della band, spicca ovviamente il nome del frontman, che è appunto Morrissey.
Frontman, esatto.
Che ha sempre avuto questa passione per la letteratura e quindi ha saputo nei suoi testi parlare della letteratura con però un certo tipo di ironia e anche con, ovviamente, facendo riferimenti ai grandi artisti, scrittori come ad esempio Oscar Wilde. Infatti una canzone che ascolterete, Cemetery Gates, viene proprio citato alla fine, insomma. Sì, però grazie anche alla bravura, all'immensa bravura del chitarrista, appunto, Mer, e i loro due si incontreranno e creeranno un genere che appunto è alternative rock, però con un mix di post-punk, marcando però una differenza con la dance pop contemporanea e utilizzando soprattutto il sintetizzatore.
Sì, in un modo molto originale che ha lanciato tantissimo delle band contemporanee, al di là dei Killers, ma anche band un po' più punk, per esempio gli Stone Roses, un po' più Britpop,
sì,
tipo gli Oasis,
yes,
forse anche un po' come figure, possono essere vicini agli Smiths. Dici che è un azzardo?
Beh, io direi
qui lo facciamo,
sì.
Ma non lo so. E quindi grandi Smiths nella Rock and Roll Hall of Fame. Ma che dici, Cami? Iniziamo ad ascoltarceli?
Assolutamente, dai, con This Charming Man.
Complexity when the leather runs smooth on the passenger seat.
1983, quando sul palco di Top of the Pops un eccentrico cantante inglese, pettinato un po' alla jeans Dean e vestito alla maniera dei dandy, si esibiva per la prima volta con la sua band impugnando un mazzo di gladioli al posto
del microfono. Mamma mia, ma cioè lui si presenta già come un fuori
classe. Tu tieni un mazzo di gladioli qua per parlare alla radio, cara amicizia, sì. Voi lo fate.
Io lo tengo sempre, ce l'ho proprio
esatto,
qui, non lo vedi?
Esatto, vedi, infatti, nelle storie di Instagram, infatti, ti filmeremo coi gladioli. E comunque, questo improbabile rockstar che sul palco alternava timidezza e stravaganza sarebbe diventato di lì a poco il personaggio più iconico del panorama musicale, tanto da essere inserito nella classifica dei 100 geni viventi del Daily Telegraph ed essere annoverato dal Rolling Stone tra i 100 grandi cantanti di tutti i tempi.
Alziamo le mani.
E di chi si tratta? Del nostro Steven
Patrick Morrison.
E notare come Camilla ha una perfetta pronuncia inglese,
Patrick.
Altro che noi.
Dovremmo andarcene, lasciamo tutto
esatto,
a Camilla.
Esatto, lasciamo tutto a lei. Comunque in arte lo chiamavano semplicemente Morrissey e lui era il frontman che agli esordi della sua carriera e del gruppo Alternative The Smiths appunto aveva scelto questo nome insieme al chitarrista Johnny Marr espletare il simbolo del riscatto di tutte quelle persone comuni che hanno per esempio il cognome Smith, a cui di solito non si presta attenzione, e Smith è il cognome più diffuso nel mondo anglosassone, ricordiamolo.
Anche Potter.
Mister e Mrs. Smith, ragazzi, dai, il film con Angelina e Brad Pitt, insomma, alti livelli.
Adesso citiamo You'll Metal Jacket anche se Anna non c'è. Comunque in parte anche come risposta il nome Smith a quelle band che spopolavano nei primi anni 80, per esempio i Duran Duran, gli Spandau Ballet, che alla fine sono un po' sempre la stessa band.
Tipo.
Dai nomi considerati un po' troppo complicati, Duran Duran effettivamente, e inutilmente pomposi. E d'altra parte Morrissey è sempre stato l'esatta antitesi del rocchettaro. Quindi Camilla, non ti sentire in colpa se sei venuta qui in camicetta a parlare di Morrissey. E appunto lui rigetta ogni contaminazione con l'edonismo machista, un po' alla Mike Jagger.
Mamma mia.
E lui è un po' questo charming man con la passione, ci stavi dicendo prima, per Oscar Wilde
certo.
Che ha scelto di dare voce a tutti i disadattati. Quindi viva l'allegria, empatizza anche con chi è escluso socialmente. È lui stesso a confessare in On the Streets I Run di aver trasformato il disagio in canzoni di successo.
Giusto, dovremmo farlo tutti, cavolo.
Certo saremmo meno disagiati. No, non lo so, se Morrissey è poco disagiato a questa strega.
Abbastanza disagiato.
Comunque dai testi alla prima lettura sono un po' malinconici,
un po'.
C'è questa voglia di libertà, di amore, dirompente che plasma il nostro immaginario collettivo, tanto di quella generazione post-punk in cui imperava l'odiato taccerismo. Poi
giustamente,
esatto,
giustamente.
Su cui bisogna liberarsi.
Esatto.
E non a caso nel brano del 1988 Morrissey cantava dissimulata bonarietà, la gente onesta fa un sogno meraviglioso, Margaret sulla ghigliottina. E questa sarebbe stata una bellissima chiusura. Makami, dici un po' della storia degli
Smith.
No, perché
insomma bisogna un po' capire da cosa, quando è tutto nato, perché
prima devo dire una cosa.
Aiuto.
Perché col fatto che oggi io faccio regia,
mi ruberete tante citazioni, già lo so, e questa dai, era dai, soltanto la prima.
Ti avvisiamo quando ci sono e te le lasciamo. Vabbè, promessa, la prossima
non
volta
lo so, vedremo.
Dirò tipo no, una citazione Cinzia.
No, no, prego, fatele voi. Cami, ci stavi dicendo?
Arriviamo e siamo nel 1982. Che cosa succede? Che il chitarrista e giornalista musicale John Maher, che però poi cambierà il suo nome in John Marr e diventerà appunto il chitarrista degli Smiths, si incontra con, per l'appunto, lo scrittore Morrissey, che grazie ai suoi studi all'estero e alla sua passione per la letteratura, beh, sappiamo molto bene che cosa combinerà nei suoi meravigliosi testi. E cosa succede un anno dopo questo incontro? Succede che il 6 maggio, dopo un concerto alla University of London Union, che era appunto il settimo concerto degli Smiths, un emissario della Raw Trade arriva lì, ascolta appunto gli Smiths e li convince a formare a firmare il loro primissimo contratto discografico. Ora, che cosa succede? Che loro in realtà avevano fatto il primo singolo nell'82, End in Glove. E come ha rivelato Marr quando è stato intervistato dal Sunday Times, lui stesso ha detto: quella canzone è nata una sera di domenica a casa dei miei genitori. Ho iniziato a suonare questo riff su una chitarra scadente e Angie, che ora è mia moglie, era con me e continuava a dire che era veramente buono. E quindi circa 5 giorni dopo stavamo provando e Morrissey ha voluto rifare il brano. Quando lo abbiamo sentito con la sua voce eravamo tutti entusiasti. Da allora è stato sempre il nostro primo singolo, ragazzi, perché cioè,
wow.
Veramente, perché la voce di Morrissey è, ci credo che è stato selezionato come uno dei geni folli, perché
sicuramente una voce particolare,
ma che ci ricorda tanto un altro cantante che ha fatto anche
su. Ne parleremo dopo, restiamo un po' su questo.
Esatto.
1982-83,
sempre nell'83, quindi nel mese di ottobre, che cosa succede? Esce il singolo che abbiamo appunto ascoltato prima, This Charming Man, che purtroppo è stato bloccato dalla Raw Trade perché ci sono state delle polemiche riguardanti delle tematiche sulla pedofilia contenute appunto nei testi e denunciati dal quotidiano The Sun. E quindi che cosa è successo? È stato condannato per diffamazione. Però poi la situazione continua e c'è un altro pezzone della Madonna, che è What Difference Does It Make, il cui testo allude ad una relazione sentimentale che finisce, ma il protagonista della canzone si chiede: ma il mio partner, insomma,
era davvero, faceva così tanta differenza?
Esatto.
Forse questa è la cosa di cui,
cioè,
la domanda di fronte a cui si trovano tutte le persone che si lasciano.
Ma il mio partner davvero mi amava, oppure davvero amava il mio sesso? E quindi c'è un po' questa strana situazione sull'omosessualità, che però, ovvero dire, sono pareri, ognuno la può interpretare come vuole. Continuiamo nell'83, che cosa succede? Che iniziano i preparativi per registrare il loro primo album, The Smiths, e poi ascolteremo un sacco di pezzi meravigliosi.
Comunque posso spezzare una lancia, nell'84 esce un altro
pezzone. Memoria.
Esatto, l'ho detto apposta per te, Cinzia. Comunque è l'anno di Heaven Knows I'm Miserable Now, testo bellissimo, che non ascolteremo, ma restiamo su un altro pezzo depresso. Ti va, Cami?
Assolutamente sì, lanciamola.
La lanciamo? Ho quasi paura.
Killer.
e abbiamo ascoltato How Soon Is Now. Però io vi dico che nel 1984 esce anche William, It Was Really Nothing.
Orwelliana memoria.
Non mi puoi rubare anche le citazioni di questo tipo, questa è mia proprio.
Io adesso approfitto del fatto che tu sia in regia e faccia l'anna della situazione, la dittatrice, per rubarti anche le citazioni.
Cioè mi stai pure bullizzando. Ma comunque, William, It Was Really Nothing era dedicata da Morrison all'amico Billy McKenzie, frontman degli Associates, la cui B-side contiene una delle canzoni più, diciamo, popolari degli Smiths, appunto How Soon Is Now, che abbiamo appena ascoltato.
Che è usata anche nella cover di Streghe.
Mi rubi tutto.
Mamma
tutto,
mia,
mi stai rubando.
Esatto, scusami, ma Streghe era la serie proprio cult di quando ero piccola.
Bambina, Ida. Ma lo sapete che la canzone viene poi inserita in Hatful of Hallows, oh, raccolta dei B-sides, di singoli, diciamo, B-sides, possiamo dire. How Soon Is Now, non so più parlare, è tardi per tutti. How Soon Is Now contiene una delle confessioni più autentiche, quindi più potenti, mai ascoltate in un brano rock. Infatti dice: sono umano e ho bisogno di essere amato, esattamente come chiunque altro.
Oddio, colpa di stessa.
Ecco come lo dice. E questa è una verità nuda e cruda che non lascia spazio a inutili, diciamo, pose da duro. Infatti Morrissey ha, come si dice,
ha confessato in più di una occasione di aver amato
in gioventù Patti Smith, sì. Proprio perché scriveva testi in cui si diceva tutto il contrario di quello che una pop star dovrebbe diciamo dire per farsi amare,
cioè sostanza. Lui non aveva amato qualcuno a caso, aveva amato Patti Smith
così, una presa random.
Ma sì, ma perché insomma la particolarità di Morris è sempre stata quella un po' di sdoganare l'idea del bad boy,
esatto,
di essere
anche
dolce
cosa
ma
che
triste.
Non si sapeva se lui fosse omosessuale,
tutto questo mistero, la David Bowie,
esatto. Comunque, dici qualcosa di più su Morrissey, visto che ti vedo
quest'uomo
ferrata.
Che è, insomma, un uomo particolare di cui magari forse parleremo dopo, delle sue un po', ecco, deviazioni mentali. Comunque sia,
ma
lui,
dici le cose normali se ce ne sono.
Arriviamo alle cose normali. Lui nasce nel 1959 a Hulm, nella periferia ovviamente di Manchester.
Notare l'assonanza
Hulm.
Maledette. Da una coppia di immigrati cattolici irlandesi. Ovviamente vive, come tutti i grandi geni, un'infanzia particolarmente solitaria, perché i genitori si sono separati. E quindi cosa succede? Che nell'adolescenza scoprirà appunto la letteratura inglese e in particolare le opere di Oscar Wilde, che abbiamo già ascoltato e ascolteremo anche in Cemetery Gates, di cui rimarranno ovviamente delle tracce nei suoi testi. E piano piano si appassiona però soprattutto alla musica, ovviamente, e al fenomeno glam, che prende ovviamente piede in Inghilterra. Siamo primi anni 70 grazie a band tipo i New York Dolls, David Bowie, Mark Bolan, i suoi T-Rex, Roxy Music, insomma siamo in quel
ma
momento storico lì.
Ma sai quando?
Oh yeah.
E invece Johnny Marr?
Johnny Marr, che abbiamo citato prima, ed è appunto essere il chitarrista dei Smiths, nasce ad Hardwick, 4 anni più giovane di appunto di Morrissey, ma anche lui è figlio di immigrati irlandesi. Queste assonanze fanno capire anche molto sulla loro relazione. E cosa succede? Che nel 75 è un po' particolare la vita di Johnny Marr. Io sono rimasta un po' wow, non sapevo tutte queste cose interessanti. Lo so. Nel 75 frequenta la Roman Catholic St. Augustine's Grammar School e coltiva aspirazioni per diventare, ragazzi, cioè ve lo immaginate mai, un calciatore professionista. Cioè un calciatore, e ottiene addirittura un provino con il Nottingham Forest e pure col Manchester City, che è ovviamente una squadra per cui tifano ovviamente.
Però posso dire leggendo mentre mi racconti questa storia, stavo pensando che in Trainspotting
assolutamente
c'è
sì.
un personaggio nel libro, non so se compaia nel film, che è similissimo, che doveva diventare un calciatore ma diventa, se
un
non sbaglio, un alcolizzato.
Beh, sì, molto stile Trainspotting.
Non so se so neanche la chitarra, però era proprio doveva fare i provini del Manchester,
ma sì,
quindi
ma
basta, chiudo con questa cosa flash.
E torniamo a Marr, che fin da adolescente ha ovviamente una passione per la musica e soprattutto per i New York Dolls e per lo stile di chitarristi come Neil Young, che io amo alla follia, oppure ancora Mark Bolan, Keith Richards, ma soprattutto per Roger McGinn dei Byrds, da cui poi attingerà quel tipico suono jingle jungle destinato a identificare ovviamente la musica di quelli che ascoltate in sottofondo, che sono i nostri amatissimi Smiths. E quindi cosa succede? Che come si incontrano Morrissey e Marr? Si incontrano grazie a un tizio random chitarrista, Steve Pomp. Comfret, che voleva da tempo fare mettere in piedi una band con Morrissey. E cosa succede?
Ne è rimasto escluso, ovviamente.
Sì. Prendiamo l'autobus 263, racconta appunto Pomfret, e arriviamo a casa di Morrissey. Venne ad aprirci sua sorella e io le chiesi se Steven era in casa, cioè Morrissey. Ci mise un secolo a scendere le scale. Gli dissi: ciao Steven, vorrei farti conoscere un mio amico, Johnny, ovviamente Mer. Steven disse: venite, venite sopra. Io dissi: Johnny è un musicista e vorrebbe mettere su un gruppo, ti interessa? Mi aspettavo che mi dicesse che non era per niente interessato e invece fece: oh sì sì, era tutto eccitato, per quanto può esserlo lui, perché insomma
quali
sappiamo che
eccitativi.
Esatto, quali doti, così forse l'ho fatto fin troppo allegro. Oh sì sì,
questo ecco. È drogato e cagnato.
Allora lo misi di fronte a Johnny e loro iniziarono a parlare. In quel momento capì che ero già fuori da tutto quanto, poverino Pommy. Anche se fossi stato il più grande chitarrista del mondo, non c'era posto per me in quella band. E noi sappiamo ad oggi che è così.
E quindi poi è successo, ci sono state le prime prove. E il 4 ottobre del 82 iniziano come, diciamo, spalla del Blue Rondo alla Turk al Ritz di Manchester gli Smiths. E in un'intervista del 2009 Mar racconta quel debutto soprattutto ricordando il terrore e il grande vuoto che c'era in sala con solo 11 persone presenti. Non erano tanti a vedere gli Smiths, ma diciamo con il tempo poi è andata meglio, soprattutto perché alla lineup definitiva si sono aggiunti Joyce e Rourke con questa formazione il 25 gennaio 83 gli Smiths suonano un set completo al Manhattan, un club gay di Manchester che ogni martedì veniva aperto dalle nuove band. E non c'era palco, i quattro si esibivano sulla pista da ballo, ma la band riscosse l'apprezzamento di diversi talent scout e delle etichette presenti tra il pubblico.
La state ascoltando?
They don't believe me now. Will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever, ever believe me? Oh no. Oh, 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 oh. The boy with a thorn. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live at the start, where'd you go? Could you need to know?
perché lo sappiamo che lo fai sempre anche tu. Cioè, non, so, non fai nella sua cifra, no, però cioè, non devi impersonare Anna in tutto e per tutto, su via.
Beh, in realtà sì.
Nel dici senso che la postazione, sì, lo spirito di Anna, ma... che ti entra dentro e ti
esatto,
fa.
Ma lo sai che quando faccio regia anche agli altri programmi sono proprio cattiva. Cioè, proprio
io confermo, è venuta una volta da me, ragazzi, cioè non invitatela.
No, Cinzia sta facendo un lavorone perché ci parla, ci racconta degli Smith e qui a Gonna Rock Your Mouth però fa anche regia.
Esatto, mi permetto di parlare pure oggi, cioè nel senso, no vabbè, comunque volevo soltanto, io volevo rientrare su questa base, però loro si sono messi a cantare, ma io rientro adesso stroncandovi e vi dico che The Boy with a Thorn Inside prende il tema della sessualità mancata di Morrissey, che non si è mai capito se fosse bisessuale, asessuato, gay o altro. Alla fine lui voleva soltanto combattere un po' quelle che erano le etichette. Esatto. Infatti lui dice: la gente è solo sessuale, il prefisso è totalmente irrilevante.
Beh, ti sei preso una bella citazione, devo dire.
Sì, scusa, le migliori le tengo, non ho capito.
Hai fatto bene. Comunque Morrissey e Marr decidono di produrre da soli il loro nuovo album. Infatti erano un po' stati scontenti del rapporto con l'etichetta per quello precedente e all'inizio del 1985 ci hai provato, Cinzia. Esce quindi Meet is Murder, che vede la band introdurre posizioni politiche ancora più radicali e polemiche dell'album predecessore, compresa la campagna pro vegetariana. Sono entrambi vegetariani, infatti annunciata anche dalla title track, che Meet is Murder è un po' allusiva, diciamo.
Ma dai,
comunque che vede Morrissey arrivare fino a proibire al resto del gruppo di farsi fotografare mentre mangiano carne. Queste sono cose
che
folli.
Ci sta, veramente ci sta.
Ma una dice che è folle e l'altra dice che ci
sta.
Mettetevi d'accordo,
ma perché una foto mentre mangi la carne non è così tanto rilevante.
Ma dai, comunque senti questa, se non è folle. Ogni festival che voglia ospitare Morrissey deve adottare regole vegetariane la sera in cui lui si esibisce. E per questo motivo dal 2004 in poi, Morrissey non si è mai esibito in Canada, paese che
esagerato
colui ha dichiarato guerra mondiale.
Pazzo folle.
E che eviterà finché non sarà ufficialmente abolita sanguinosa caccia alle foche. Su questo ha un po' ragione. Allora, però
su questo sì, sulla caccia incontrollata io concordo, però cioè, non esibirti in Canada.
Infatti poi vi rifan canadesi, scusa, cioè, devono per forza andare,
andranno negli Stati Uniti.
E questo soldi? È un punto dolente, no? Questo è un punto per States versus Canada. Cosa stiamo parlando?
Comunque, dalla denuncia dei metodi di insegnamento scolastico ai danni degli studenti, per esempio in End Master Ritual o Barbarians Begins at Home, fino alle inventive contro i suoi obiettivi di sempre, quali la Thatcher e la vecchia britannica. Gli stava anzi uno dei prossimi
ragazzi?
Album si chiamerà The Queen is Dead, quindi con la monarchia britannica non andava molto d'accordo. E appunto l'album è un vero e proprio colpo allo stomaco all'edonismo della società inglese ed è coerente con il percorso intrapreso dalla band. Morrissey stesso infatti non rinuncia a dare una connotazione fortemente politica anche al suo personaggio, generando un pochino di controversie che poi verranno riprese e anche nel confronto della Band Aid, ossia il gruppo che ha poi fatto il Live Aid sempre nell'85 guidato da Bob Geldof, accusato da Morrissey di ipocrisia. Non ho paura a dire che penso che la Band Aid è stata diabolica.
Diabolica,
cioè non usa mezzi termini. Dice a Bob Geldof che è un personaggio nauseante e molte persone lo ritengono molto inquietante. Vorrei sapere a chi ha chiesto. Io lo dirò forte, qualcuno si aspetta da me. E comunque dice che il disco del Live Aid era proprio terribile e dice che sebbene uno possa avere preoccupazione per il popolo etiope, non deve infliggere delle torture quotidiane al popolo inglese. Quindi diciamo, il Live Aid, non so se avete presente, è insomma quel concerto che raccoglie gente, dei grandissimi artisti, Queen, i Led Zeppelin, praticamente tutti. Per lui faceva schifo.
Fate tutti schifo.
Sei un pazzo. È sempre stato un folle. Cioè ne ha dette a chiunque. Allora, alla sua insegnante delle elementari disse: sta invecchiando, non si sposerà mai e morirà odorando la soffitta. Cioè, ragazzi, cattivissimo. Oppure addirittura paragonò Bowie a una sorta di vampiro. Cioè, lasciò in anticipo il tour che condividevano nel 1995 perché era convinto che il Duca Bianco cercasse ogni sera di metterlo in ombra.
Ma questo potrebbe anche un po' essere.
Potrebbe essere. Però addirittura continuiamo con le chicche di Morrissey e definì la cantante punk Siux.
Ah, caspita, anche Camilla qui è in difficoltà.
Ma no, l'abbiamo beccata in fallo.
Un grosso corpo composto da 6 parti: 2 parti di Kate O'Mara, 2 di Mira Hindley e 2 di Fenella Fielding. Cioè, boh, vabbè, ok. E sei praticamente un mostro. E invece della duchessa del nulla, ovvero Sarah Ferguson, disse invece che somigliava a una piccola buccia d'arancia che striscia fuori da un abito sfumoso. Cioè, ma non lo so io. Ma la cosa più terribile, che mi ha fatto veramente arrabbiare, perché io adoro Robert Smith, il complimento meraviglioso che ha tenuto per lui, ovvero ha
Robert
costruito
Smith, cantante dei Cure, ricordiamolo,
ragazzi, Cure, io lo do
sbaglio,
per scontato.
Io e Camilla ci siamo incontrate l'anno scorso al concerto dei Cure,
quest'estate scorsa, sì. E ha detto, cosa ha detto al grandissimo Robert? Ha costruito una nuova dimensione della merda. Cioè, anche no, al che il grandissimo Robert a sua volta ribatte dicendo: ha realizzato una nuova dimensione della merda, anziché limitarsi a fare carriera.
Throws the sun down, salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say London Luda's did words which could only be your own, and then produce a text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and then meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yates are on your side. A dreaded sunny day, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yates are on your side.
But you lose.
Camilla, che voce che sta sfoderando, yeah, qui nel fuori onda. O oh no, Cinzia, che dici?
Assolutamente.
Non mi neanche pezzo lo adoro.
No, tu devi stare attenta perché non mi hai neanche fatto fare un conto alla rovescia. Bello che ti sei entrata,
esatto,
in questo intervento.
In realtà il senso del ritmo, il senso dell'inglese.
Entra
praticamente le lasciamo
con
la Rock Your Mouth.
Anarchica.
Ma torniamo a parlare dei The Smiths. Nell'ultima parte del 1985 la band porta a termine un tour e registrano poi quell'album che abbiamo anticipato grazie alle frecciatine The Queen is Dead. E una
infatti
disputa,
some girls are bigger than others, no?
E che frecciatine, raga.
Una disputa legale con la Rough Trade però ne ritarda l'uscita e sia Mark che Morris incominciano a subire un po' lo stress provocato dalla troppa pressione attorno alla band e dalle eccessive responsabilità gestionali che Mark stesso nelle veci di manager del gruppo, perché voleva fare il doppio ruolo un po' come Cinzia regista e alla voce che è Gonna Rock Your Mouth, si vede costretta ad affrontare. L'album però è, io sono una parola, bellissimo, fantastico, meraviglioso, sono tante, no,
queste
parole,
queste sono tante,
è,
ma esatto,
è il top of the pops veramente. E appunto Marr raggiunge l'apice creativo alternando stili e spunti originali dalla tonalità in minore
Big
di
Mo.
Big Mo. Grazie ai rockabilly di
Vicarini Tutu. Oh yeah yeah.
Vedi che abbiamo qui la figlia di Morrissey. O comunque al pop acustico
di Cemetery Gates,
di cui stavamo parlando nel fuori onda, anche perché è molto scegliano, possiamo dire, perché questi dicono: ah, c'è una bella giornata di sole,
andiamo al cimitero.
Esatto.
Vedere le tombe di Oscar Wilde, eccetera.
Un po' anche un po' foscoliano coi sepolcri, possiamo dire. E ci introduce un po' alla melanconia di I Know
It's Over.
E stesso discorso vale appunto per le liriche di Morrissey, i lyrics che sono pungolate da melodie create da Marr e che supportano appunto questo quadro musicale davvero riuscitissimo. Il disco infatti ottiene dei grandissimi risultati di vendite e i singoli di successo ne trainano, lo trainano appunto nei cuori della gente, come sono poetica anch'io in questo momento.
Stai levando troppo il...
Esatto.
Basta.
Comunque sia, c'è anche un'involontaria spinta pubblicitaria dovuta alle controversie antimomarchiche causate dal irriverente titolo The Queen is Dead, la regina è morta. E Morrissey difatti non ha mai nascosto il suo disprezzo per la famiglia reale e dice: è un nonsense fiavesco. L'idea stessa della loro esistenza in giorni come questi, durante i quali la gente muore quotidianamente perché non ha abbastanza denaro per pagarsi il riscaldamento, secondo me è immorale. E un po' ha ragione, cioè io adesso faccio la politica anch'io. Comunque, anche se secondo il frontman il riferimento in questo caso non è necessariamente alla nostra amica Elisabetta, la regina, ma c'è un'ambiguità nel titolo. Infatti la vecchia regina in realtà è riferito a me, ha dichiarato. Così quando mi licenzieranno mi inchioderanno alla croce, ragazzi, avrò la botola per scivolare via. Ma detto questo, la canzone è certamente un'osservazione generale sullo stato della nazione. Appunto, sempre secondo Morrissey, esisteva la canzone e ho pensato che fosse così forte che da meritare particolare attenzione, ed era la title track, infatti. Come titolo è presa un pochino da The Invisible Touch dei Genesis
e
Kind of Magic The Queen, che avrebbe potuto far riflettere.
Ma comunque siamo nell'86, no? Con The Queen is Dead, che è il mio album preferito, lo dico.
E non che cosa succede?
Che Andy Rourke viene allontanato dalla band a causa ovviamente di continuissimi problemi con l'eroina,
una nostra vecchia amica qui a Gunnar Rockwell, ma non nella realtà, per fortuna.
Giorgia,
no? E quindi che succede? Che il bassista riceve l'annuncio del licenziamento nel modo più stupido possibile. Immaginate, la minaccia viene tramite un post-it attaccato da Morrissey, pensate dove, sul parabrezza della macchina, e sul quale appunto post-it scrive: Andy, hai abbandonato gli Smiths. Addio e buona fortuna. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. A mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, lavish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I claim. I don't know where else I can go. Over. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, you're so funny. Why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? You're so very good looking. Why do you sleep alone tonight? I know, 'cause tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight.
your triumphs and your charms while they're in each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Love is natural and real, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, for such as you and I, my love. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. Oh, 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 oh. Mother, I can feel the soil falling over my head.
Che colpo, ragazzi, di genio questa canzone, è bellissima.
Troppo, è troppo facile essere cattivi e odiare, è molto più difficile essere buoni e gentili, questo dice la canzone, ragazzi. Cioè,
un pezzo,
tra le mille altre cose belle che dice.
Mamma mia, che... Beh sì, con la super P, da tre volte
adesso
P.
Abbiamo alzato qui Gonna Rock Your Mouth con la poesia, ma io lo devo abbassare con delle curiosità.
Ti vengo dietro pure io poi, perché ne ho altre anch'io.
Ottimo, ottimo. Iniziamo dalla prima. Sandy Shaw spezza cuori, così era il titolo dell'articolo che ho trovato su queste curiosità. Appunto, la storia racconta che Morrissey fu felicissimo quando l'amata Sandy Shaw accettò di cantare col gruppo Hand in Glove, ma lo fu meno quando lei gli disse: arrivare 27esimi in classifica può essere grandioso per voi, ma per me non è abbastanza. Hand in Glove, che ricordiamo erano i prodromi degli Smiths, ossia Marr e Morrissey. Inoltre, la mancata condivisione di una cena con la band o anche solo di una birra apparve come un segno di scarsa gentilezza da parte della collega, che aveva ottenuto ben il 40% delle royalties sul loro singolo di debutto. Insomma, la tizia si era fatta i soldoni.
E poi manco una birra gli ho offerto.
Ma
boh,
stata a cagno.
La seconda invece riguarda un rapimento mancato, sempre per restare sui soldi.
Madonna.
Il cantante Morrissey è convinto che nel 2007, dopo un pazzesco concerto a Tijuana, nota località del Messico, nota per le baldorie, forse quelle feste in discoteca anni 2000 eccetera, alcuni rapitori messicani lo avessero preso di mira. Questo perché, tornando verso il confine con gli Stati Uniti, l'autista del pulmino che trasportava lui e la band deviò dall'autostrada lungo una buia via secondaria. L'uomo aveva dichiarato che in 4 minuti sarebbero usciti dal Messico, ma dopo 20 minuti non avevano ancora lasciato il paese e non c'era traffico.
Madonna,
così la security bloccò il mezzo e ordinò a tutti di saltare giù.
Wow, cioè,
cosa è folle.
L'hai resa in una maniera... Io invece, che tipo, cambio totalmente argomento e vi parlo della novelmania.
Quindi, cioè, da un'atmosfera thriller passiamo alla sigla di Beautiful,
esatto,
cioè,
più o meno. Perché forse la soap opera, le soap opera non sono molto rock, ma Morrissey non ha mai nascosto questa sua insana passione, tanto da attore quanto da spettatore. La sua più grande ossessione in tal senso è lo show radiofonico dei Archers, che con le sue quasi 20.000 puntate è serializzato sulla BBC o Radio 4 dal 1950. 51, tanto che nel 2004 gli fu chiesto di partecipare con un cameo sonoro. E poi un fan accanito della soap opera TV Coronation Street,
che è anche una canzone dei Cure,
è anche una soap opera,
e anche EastEnders, che sono infatti noi di CMP le conosciamo bene, noi del terzo anno, queste, vero ragazzi?
Grazie, prof, grazie,
la
prof.
Lunga serialità è qui con noi,
esatto,
nel nostro cuore.
E per queste si è anche offerto, diciamo, di come sceneggiatore special guest.
Sceneggiatore addirittura,
sì, deve prendersi i meriti, insomma. La sua lealtà a questi titoli è tanto salda da avergli fatto rifiutare una parte importante per la concorrenza, ovvero Emmerdale, non lo so. Dulcis in fondo negli anni 90 fu invitato dalla sua etichetta americana dell'epoca, la Reprise Records, a partecipare a una registrazione della sitcom Friends. Avrebbe dovuto infatti cantare con voce molto depressa al mitico Central Park insieme a Phoebe o Phoebe, l'ho detto sia in inglese che in italiano, non mi ammazzate,
io sono per Phoebe, scusate,
infatti,
l'ho visto in italiano,
è per questo che l'ho detto in tutti e due i modi. Purtroppo l'ultimo non se la sentì, e così, insomma, di Hollywood, insomma.
Beh, però ci sarebbe stata a cantare Gatto Rognoso insieme a Phoebe, a me sarebbe piaciuto.
Ma per tornare sul lato crime, anch'io ho una...
no, quelli erano gli Who.
Raga, recuperate il nostro podcast su The Who. Ma comunque l'ultima curiosità di cui raccontiamo è schedato, si chiama così. Ovvero, abbiamo detto che Morris non piaceva la Thatcher, e fin qui ha dovuto rispondere di alcune sue affermazioni mordaci anche a Scotland Yard e all'FBI. Queste sono avvenute negli anni 80, quando gli Smith erano al loro apice, e alcune dichiarazioni di Morrissey, come l'encomio dei noti gangster gemelli Cray, preoccupavano che...
da cui viene il film anche The Craze, quel... Corvi, tipo, credo sia in italiano, è tratto dalla loro
storia.
Ma comunque,
i pazzi anni 70, 60.
Quello è Your Metal Jacket, via.
Esatto, domani alle 6 di sera. Comunque, tra le altre cose, aveva anche elogiato un mancato attentato ai danni della Thatcher, dichiarandosi molto deluso del suo fallimento.
Madonna, d'altronde, no. il solito Morrissey.
Infatti, ma sempre diretto, ci piace così. Ci piace così, no? Sì,
sì, a volte sì, a volte anche molto, no?
Ma d'altronde, l'ultima traccia del suo album dell'88, Viva Hate, si intitola Margaret on the Guillotine. Cioè,
sì,
nel senso,
l'abbiamo ricordato anche prima.
Già.
Che qua Margaret non voleva, voleva fare un po' la fine di Maria Antonietta, un'altra grande regina della storia.
Vabbè, ma gli Smith sono sempre stati un po' così. Cioè, Morris e Vente, anche gli Smith, sempre un po' innovativi. E questo lo capiamo non solo dai testi meravigliosi, dalla musica fantastica,
anche da...
ma soprattutto, ragazzi, cioè, per chi compra ancora i CD, spero ancora oggi.
E anche i vinili, che sono
vinili,
un grande
ovviamente.
Investimento per
le
la qualità
copertine,
della musica.
Ragazzi, sì, comprate CD e vinili, vi prego. Le copertine, che hanno sempre avuto delle... uno stile visivo veramente unico, che stabilisce un po' un'estetica visiva coerente e identificabile immediatamente col loro tipo di musica, no? Con il loro genere musicale. Ma soprattutto, cos'è che ci colpisce? Questo mix di glamour, erotismo, iconografia, nostalgia e ambiguità di genere, che non solo sono rappresenti tutti questi elementi nella figura di Morrissey, ma soprattutto nelle loro copertine. Quindi si è creato un po' questa affinità con il culto del cinema o della cultura pop in generale. Tant'è vero che cosa succede? Tant'è vero che nelle loro copertine cosa vediamo? Spesso sono caratterizzate da immagini a colori o
bicromia,
dai, due.
Via, non farla cinta della situazione.
Ehi, cosa vuoi dire con questo?
Ti voglio bene, I love you.
Insomma, l'inglese sì, l'italiano un po' meno. E quindi l'artwork delle copertine, che comprende raramente qualsiasi altro testo al di fuori del solo nome della band, nei singoli o del disco, negli album. E quindi tra le cover stars di prodotte
ci
troviamo Alain Delon, che è un gran figo, oppure Alain Delon, ragazzi, quel grandissimo figo, Jean Marais, oppure Alexandra Bastedo, Elvis Presley, James Dean, oppure figure della cultura britannica degli anni 60, che io ovviamente non conosco. Però insomma, addirittura immagini di modelli sconosciuti tratte da vecchi film o riviste. Le particolarità degli Smith, ragazzi, sono così. Erano così, sì.
Beh, ma sappiamo che c'è anche chi è rifiutato, chi c'è stato. Tacciamo i nomi di chi è rifiutato, io direi, per...
Magari sì, magari
perché
per questa
così
volta...
questi sono qua ad autoinsultarsi per dire
adesso
no, volevamo essere anche
pezzone,
noi.
Dai. Sì. Just another false alarm. Mm-hmm. Last night I dreamed that somebody loved me.
E già dal titolo stiamo allegri.
Stiamo morendo.
No,
wow.
Di brutto.
Vabbè, perché insomma, eravamo rimasti all'86 con The Queen is Dead, adesso siamo nell'87 con The World Won't Listen, il cui titolo rappresenta tutta la frustrazione di Morrissey, no? Riguardo un po' questa situazione triste di mancati riconoscimenti ufficiali di pubblico,
alla Thatcher
di
che non è ancora morta.
Che deve morire con la ghigliottina. No, però insomma, seguito da appunto Strange Ways Here We Come, che prende il titolo dalla vecchia prigione di Manchester, conosciuta come appunto Strange Ways Prison, vede un certo allontanamento del gruppo da quel tipico bel sound jungle jungle, scusatemi, che lascia il posto che lascia il posto a una serie di nuove significative indicazioni su possibili percorsi di evoluzione stilistica della band. Però che cosa succede? Che nel settembre dell'87 Morrissey viene intervistato dal Melody Maker e rivela come Strange Ways raggiunge quella perfezione di testi e musica che gli Smiths non hanno mai avuto. E quindi sì, è di gran lunga il successo l'ha avuto questo album, e quindi questa tranquilla momentaneità, cioè sì, scusate, questa momentanea tranquillità
alle 9 anche per te, insomma.
Ragazzi,
sono
è tardi,
le 10 ormai. No, scherzo, le 9,
insomma, sembra, la situazione sembrava tranquilla, se non che poi il latente rancore tra Morrissey e Marr non fa che aumentare. Loro si dividono sempre di più a causa anche di visioni riguardo l'attività appunto artistica della band, e quindi in merito a anche a possibili sviluppi commerciali dell'intero progetto degli Smiths. E quindi che cosa succederà dopo? Ok, nel mese di agosto dell'87 viene reso noto purtroppo un comunicato in cui Johnny Marr, esausto con problemi di alcolismo, annuncia la volontà di allontanarsi del tutto dalla band, di prendersi una cavolo di meritata pausa, probabilmente.
L'ho tirata io dicendo che assomigliava al personaggio di Trainspotting.
Esatto. Probabilmente è così, tant'è vero che Marr dichiara: ho scritto io I Keep Mine Hidden, ma odiava Work is a Four Letter Word. Quella è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non ho formato una band per suonare le canzoni di Cilla Black e pop anni 60. Quindi insomma, diverse poi interviste post Smith, Morrissey e Marr individueranno un po' nella mancanza di una figura manageriale e nella conseguente troppa pressione su loro stessi come la principale e ovvia causa che di fatto ha messo fine agli Smith.
E la fine degli Smith arriva con una convocazione in tribunale nel 1996,
sì.
Ovvero una controversia sui diritti d'autore avviata dal batterista Joyce contro gli suoi ex sodali porta gli Smith in tribunale. Il giudice di primo grado della High Court inglese, nella motivazione della sentenza in cui ordinava il pagamento di un milione di sterline a favore di Joyce, descrisse il cantante come subdolo, truculento e inaffidabile.
Morris è più ne ha più ne metta. Tanti insulti per noi.
Viene ripagato con la stessa moneta, insomma.
Però Morris presentò poi il suo ricompenso, e Rourke aveva in realtà ruoli marginali, da soli esecutori, mentre lui e Marr erano il vero cuore del gruppo. Il dopo Smith, diciamo che dopo la separazione della band, Morris ha immediatamente iniziato a lavorare alla propria carriera da solista, mentre Marr è tornato alla sua scena musicale, alla scena musicale soltanto nell'89 con il supergruppo di cui Rourke faceva parte mentre Rourke ha cambiato gruppo, è andato con Dolores dei Cranberries.
Cioè, sì, l'avevamo detto l'altra
recuperate il nostro podcast. Ma comunque a tutt'oggi Morris si rifiuta la riunione con la sua vecchia band, spingendosi fino a dire che preferirebbe, e ascoltate bene perché ricordiamo lui chi era, preferirebbe mangiare i suoi testicoli che riformare gli Smiths. E questo l'ho detto da un vegetariano. Però vabbè.
Solito esagerato pazzo psicopatico.
Mi sento come se avessi lavorato molto duramente dopo la fine degli Smiths, molto più degli altri, quindi perché dovrei dar loro un risalto che non hanno guadagnato?
Come distruggere
bene,
tutto.
Infatti oggi Morris continua a lavorare come artista solista, fa sold out in tutte le sue date di tour dove rigorosamente è bandita la carne, ha avuto un cancro da cui si è ripreso fortunatamente bene e fa dichiarazioni neonaziste a tutto schiano.
Cosa
da qui assolutamente prendiamo le distanze. Però
assolutamente
sì. Ci fa un po' ridere, è sempre stato un personaggio particolare.
Io voglio dire una cosa riguardo a questo, cioè nel senso, bisogna sempre distinguere chi è l'artista dall'arte che fa, quindi per favore, come il caso Polanski, il caso
di cui abbiamo parlato,
l'ennesimo caso,
Io Metal Jacket settimana scorsa, scusa, ecco. Ho finito la marchetta,
anche noi ad Anime Time ne parliamo,
ma perché è bello, è giusto, volevo dire,
è giusto sicuramente
dividere
scindere
le due cose, vi prego.
E diciamo che in quanto probabilmente a vita personale possiamo accantonare Morrissey, ma in quanto artista
e
possiamo
cantante.
Dire che la luce di Morrissey continua a brillare. There is a light that never goes out.
Questo spoiler che ci introduce direttamente
nella parte seria della nostra puntata.
Esatto, che corrisponde sempre purtroppo con la fine della puntata. Quindi io vi ricordo semplicemente di che ci potete ascoltare in replica sabato, in podcast da domenica, lunedì escono gli articoli. Cioè,
insomma, ci stiamo per tutta la settimana.
Non vi lasciamo mai. Però io direi che i saluti finali in realtà li
rimandiamo
a dopo.
You take me out tonight, baby.
Portami fuori stanotte, dove c'è musica e c'è gente, persone giovani e vive. Guidando la tua auto, mai e poi mai vorrei tornarmene a casa, perché non ne ho una, non più. Portami fuori stanotte, perché voglio vedere gente.
Voglio vedere la vita. Guidando la tua auto, ti prego non accompagnarmi a casa, perché non è casa mia, è la loro. E io non sono più il benvenuto se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi. Morire al tuo fianco sarebbe un modo celestiale di farla finita. E se un camion di 10 tonnellate ci uccidesse entrambi, morire al tuo fianco sarebbe un piacere e un privilegio per me. Portami fuori stasera, portami da qualsiasi parte, non mi interessa.
Non mi interessa. E nel buio sottopassaggio ho pensato, oddio, finalmente è giunta la mia occasione. Ma poi una strana paura si impadronì di me e non riuscì nemmeno a domandare. Portami fuori stanotte, portami da qualsiasi parte, non mi interessa. Guidando la tua auto, mai e poi mai vorrei tornarmene a casa, perché non ne ho una. Oh, c'è una luce e non si spegne mai.
Take me anywhere, don't care, don't care, don't care.
Io sono Cinzia.
Io sono Camilla.
Io sono Giorgia e questo è Gonna Rock Your Mouth.
Let's rock!
Gonna rock your mouth. Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.